Da una parte, il 2011 è stato segnato dal coraggio di popolazioni che si sono attivate per pretendere libertà, dignità e giustizia e che sono riuscite a ottenere in alcuni casi importanti risultati. Dall'altra, lo scorso anno è stato segnato dall'inasprimento della repressione dei governi in tutti i paesi contagiati dal virus della protesta. Molto grave la situazione in Siria. Christine Weiss, presidente di Amnesty Italia.
Nella Siria ormai abbiamo contato più di 9.000 persone che sono morte durante queste proteste, dopo le proteste, insomma, persone che sono state uccise. Decine di migliaia di persone vengono torturate. È un attacco contro la popolazione civile che ha tutti i criteri di un crimine contro l'umanità, perché la tortura usata in maniera massiccia, come si sta facendo adesso in Siria, è un crimine contro l'umanità. Noi abbiamo documentato come il regime di Assad tiene osservate le manifestazioni in tutto il mondo, davanti alle ambasciate, vendicandosi poi sui genitori rimasti in Siria dai manifestanti all'estero. Insomma, stanno attuando veramente una strategia di repressione fortissima. Per quanto riguarda violazioni commesse da parte dell'opposizione, Amnesty International ancora non ha documentato delle violazioni. È chiaro che poi col tempo si sta formando un'opposizione che sta cercando anche di armarsi. Su questo vigileremo e Amnesty International, come sempre, imparziale, documenterà anche le violazioni dall'altra parte.
Nonostante gli importanti passi avanti fatti, in Egitto, così come in Tunisia, si registrano ancora le violazioni, soprattutto contro le donne. In vista delle elezioni parlamentari in questi due paesi, Amnesty ha chiesto ai partiti di impegnarsi a difendere i diritti delle donne senza però ricevere risposta. Particolarmente preoccupante poi ciò che sta accadendo in Libia, dove è ancora diffusa la tortura e dove in alcuni casi è accertato che sia stata mortale.
Un problema di milizie che agiscono in varie zone del paese che effettivamente non sono sotto il controllo del governo. Quindi il primo compito importante del governo è proprio controllare le azioni di queste milizie e garantire la sicurezza per le persone della società civile. C'è anche un altro fatto, che diverse minoranze etniche che sono sospettate globalmente di essere stati sostenitori di Gheddafi adesso subiscono dei fortissimi attacchi razzisti, non solo di discriminazione ma di vera e propria persecuzione violenta.
Nel 2011 milioni di persone sono scese in piazza in Nord Africa e poi nel mondo intero, da Mosca a Londra, ad Atene fino a Dakar, Kampala, Phnom Penh e Tokyo. In molti di questi paesi però esponenti dell'opposizione hanno subito violazioni e sono stati ridotti al silenzio. E in molti casi l'opinione internazionale si è voltata dall'altra parte di fronte alle violazioni dei diritti dei manifestanti.
Nel Bahrain si è svolto il Gran Premio di Formula 1 e comunque il regime, che si vuol sempre dimostrare come molto aperto, molto moderno, continua invece a reprimere la popolazione. Azerbaijan, sabato sera ci sarà la finale del concorso della canzone europea Eurovision. L'Italia è ritornata l'anno scorso perché per 20 anni è stata assente, adesso di nuovo ci siamo, partecipa quindi anche una nostra artista. Si accendono i fari di tutta l'Europa sull'Azerbaigian, su Baku. Baku cerca di dimostrarsi come paese moderno, come paese europeo, e contemporaneamente reprime le manifestazioni che ci sono, mette in prigione i blogger e i giornalisti, e anche in questi giorni ci sono state manifestazioni represse con la violenza su cui anche i media europei stanno parlando pochissimo.
Il fallimento delle leadership, documentato dalla brutalità o dall'indifferenza con le quali dirigenti politici hanno risposto alle proteste, ha indebolito fortemente il Consiglio di sicurezza dell'ONU, rendendolo inadeguato rispetto al suo ruolo, denuncia Amnesty, che chiede di intervenire duramente e non solo per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani in Siria.
40.000 persone che sono state uccise negli ultimi mesi del conflitto in Sri Lanka non sono intervenuti per niente, quindi non è solo il Nord Africa su cui abbiamo chiesto e chiediamo che il Consiglio di sicurezza prenda una guida forte anche in tutela dei diritti umani, ma ci sono stati altri casi importanti, appunto come lo Sri Lanka, oppure anche come i territori occupati da Israele, dove c'è stata una commissione di analisi, però non c'è stata una presa di posizione forte per quanto riguarda crimini contro l'umanità che sono stati documentati.
Tra le richieste che Amnesty rivolge ai governi, ancora una volta quella di arrivare entro l'anno ad un accordo per un trattato sul commercio di armi.
Sono 500.000 le persone che ogni anno muoiono con l'uso delle armi. Insomma, la Siria, l'Egitto, la Libia sono stati tra i migliori clienti anche dell'Italia per quanto riguarda la vendita di armi. Quindi è importantissimo che questo trattato finalmente sia firmato e contenga una regola d'oro per quanto riguarda la tutela dei diritti umani.
L'Italia, oltre ad essere implicata nel commercio di armi, è tra l'altro rea di aver dato una risposta poco umanitaria alle rivolte arabe. Aveva i mezzi per salvare le vite di coloro che che fuggivano attraversando il Mediterraneo e la denuncia di Amnesty, ma ha preferito concentrarsi sul contenimento dei flussi migratori. Al governo Monti si chiede poi di adoperarsi per inserire il reato di tortura nel codice penale e di fare chiarezza sui rapporti tra Italia e Libia. Riccardo Nuri, portavoce Amnesty Italia.
Resta un fatto inaccettabilmente grave che l'Italia sia tra i quei non molti paesi che non prevedono il reato di tortura. Questo ha delle ripercussioni concrete che abbiamo visto già nei processi che sono andati in appello, penso a quello di Bolzaneto per la tortura commessa nei confronti delle persone detenute in quel centro di transito. La sentenza d'appello dice che ci sono stati casi di tortura, ma ammette che non ha nel codice penale le parole per dirlo. Il codice penale non ha non solo la parola per definire la tortura, non ha neanche le pene e le sanzioni. Questo vuol dire prescrizione e getta anche una macchia sull'esito dei processi per casi di decesso in custodia, comunque nelle mani delle forze di polizia, che sono avvenuti dopo Genova e sui quali ci sono ancora delle inchieste in corso.
Che tipo di collaborazione vi aspettate da Monti?
Ci vengono dei segnali di preoccupazione su due temi. Il primo è la cooperazione con la nuova Libia in tema di immigrazione. Ci sono accordi che sono stati raggiunti recentemente con le nuove autorità libiche, i cui contenuti non sono pubblici. Continuiamo a chiedere di conoscerne il contenuto, con la preoccupazione che con le autorità libiche non è possibile fare alcun accordo in materia di immigrazione se non a scapito della difesa dei diritti umani delle persone coinvolte, cioè migranti e richiedenti asilo rifugiati. Ci preoccupa un secondo aspetto, che è quello dei Rom. Il Consiglio di Stato nel novembre 2011 aveva giudicato illegittimo lo stato d'emergenza decretato dal governo Berlusconi nel 2008, che ha prodotto violazioni dei diritti umani ai danni dei Rom, in particolare centinaia di sgomberi forzati a Roma, Milano e altrove. Sembrava un segnale importante, c'era stata una dichiarazione di rispetto di quella sentenza, se non che recentemente il governo Monti ha presentato ricorso in Cassazione, adducendo ragioni tecniche, ma l'effetto è stato duplice. Da un lato il Consiglio di Stato ha sospeso la propria sentenza, dall'altro le amministrazioni che solo quello aspettavano hanno riavviato i lavori dell'emergenza nomadi, in particolare l'amministrazione romana, dando nuova esecuzione al suo piano nomadi.